aiuto dei cristiani, prega per noi. Il nono sabato mariano di questo ciclo 2013-2014 dedicato a un cammino di speranza con Maria. A tutti voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata a Roma e un saluto a quanti ci seguono tramite Radio Mater. Tiene oggi la lezione Don Antonio Escudero, salesiano, che ci presenterà Maria, figura della speranza, in Charles Péguy, Paul Claudel e François Mauriac. Ieri abbiamo tutti ricordato con affetto Don Bosco, che tanta eredità mariana ha trasmesso ai suoi numerosissimi figli sparsi in tutto il mondo e alla numerosissima famiglia delle figlie di Maria Ausiliatrice. Don Antonio Escudero, laureato in teologia con specializzazione in Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, è docente di Mariologia all'Università Pontificia Salesiana. La sua, naturalmente, personale simpatia e tendenza è la giovinezza, i giovani, come per Don Bosco. Resta tuttavia fondamentale il suo apporto alla Mariologia con lo studio critico che ha fatto e pubblicato, un testo veramente di consultazione, leggo, La questione della mediazione mariana e la preparazione del Vaticano II. La questione della mediazione mariana nella preparazione del Concilio Vaticano II. Ultimamente ha scritto ancora su riviste scientifiche, pubblicando anche lo studio, La presenza di Maria nella pietà cristiana, il dato e il senso. Ha partecipato con noi diverse volte ai sabati mariani, come ai convegni di fine d'anno al Teresianum. Don Antonio è un amico. Lo ringraziamo di questa semplice amicizia che ci conforta nel cammino nostro, nel andare avanti veramente e sempre più in profondità nella conoscenza della benedetta e amatissima Madre di Dio, nostra Madre. Oggi dunque, sulla linea della speranza, ci presenta tre grandi autori francesi che hanno profondamente inciso sulla cultura internazionale. Papa Benedetto, nell'enciclica Spe Salvi, parla di testimoni della speranza vicini a noi. Quindi abbiamo bisogno non soltanto di antichi, possiamo dire, campioni come Abramo, ma vicini a noi. Ora questo aspetto forse non lo ha toccato a fondo Papa Benedetto, e cioè come anche i poeti e i pensatori possano essere realmente portatori e testimoni della speranza cristiana. A te, il nostro grazie, Don Escudero, a te la parola. Se ti vuoi tenere la giacca.
Ah, grazie. Tante grazie padre hermano, ben trovati, anche con ammirazione per sfidare i pronostici del tempo, con questa pioggia caduta ieri e oggi che non si sa, sentendo anche le notizie di Roma, questi allagamenti e queste frane cadute un po'. E il momento si presenta così con questa lettura di questi autori, particolarmente del primo, di Charles Péguy, per diversi motivi. L'esistenza umana, anche in questa complessità che riconosciamo subito, richiede sempre un buon esercizio di intuizione per afferrare la reale ricchezza che le persone portano con sé nel proprio cammino. Siamo troppo abituati agli analisi, alle misure, troppo abituati alle valutazioni, e allora siamo colti di sorpresa quando si presentano visioni d'insieme, percezioni globali, quadri generali. Questo intuito proprio degli artisti, dei letterati, persone intelligenti, che allora sanno afferrare così la singolarità del momento. E allora questa sensibilità estetica, presente nell'opera letteraria di autori singolari per la loro esperienza e capacità di leggere l'intera realtà, diventa una finestra con possibilità uniche per osservare la storia. E questo vale particolarmente per la Madre del Signore. La presenza di Maria nella letteratura universale è un fatto incontestabile. Quanti monumenti della letteratura universale prendono proprio come soggetto la Madre di Gesù? Momenti particolari della letteratura, anche delle nostre letterature nazionali, i primi monumenti della letteratura spagnola, come anche quella italiana, francese, no? Che hanno come soggetto la Madre del Signore. Ed è importante, perché questi autori dimostrano effettivamente una capacità singolare per afferrare l'esperienza umana, materna, della Vergine di Nazareth. E proprio così, allora, cerchiamo questa luce particolare in questi autori. C'è un teologo spagnolo, Olegario González Cardedal, il quale dice così, parlando ai giovani, una lettera ai giovani, dice: è interessante che ognuno sappia a memoria cinque salmi, lo dice ai giovani, dice, sappia a memoria cinque salmi e cinque poesie, perché così quando mi mancheranno le parole nella preghiera, io potrò pregare con le parole dei poeti e con le parole dei santi. E quindi consiglia ai giovani di imparare cinque salmi e cinque poesie. Tra gli autori che hanno dedicato speciale attenzione alla Madre del Signore, possiamo ricordare proprio questi autori di lingua francese che tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX secolo hanno costituito quel gruppo che viene indicato come la Renaissance catholique, questa rinascita cattolica. Si parla di rinascita cattolica e non semplicemente cristiana, proprio perché loro hanno avuto come riferimento, come orizzonte, come motivo, il percorso lungo del cattolicesimo nella Francia. L'inizio di questo gruppo si riconosce in genere nella figura di Paul Verlaine e poi dopo di lui altri autori come Barbey, Villiers, Hélot, Nouveau, Bourget, Brunetier, Huysmans e già più noti Léon Blois, Péguy, Paul Claudel, François Mauriac, e tra questi Charles Péguy è un personaggio di primissimo piano, unico, difficilmente inquadrabile, un autore, si può dire, anche scomodo, ma sempre propositivo e circo di suggestioni. E devo iniziare proprio chiedendo scuse, perché anche con il tema proposto non sono stato fedele, e preparando queste pagine mi sono trovato che già con la presentazione di Péguy avevo raggiunto già uno spazio tale che insomma non c'era più tempo per occuparmi di Paul Claudel e di François Mauriac, i quali veramente sono anche autori notevoli, quel senso aristocratico di Paul Claudel, anche l'intuito di François Mauriac. Un po' questa attenzione adesso focalizzando la figura di Péguy per due motivi. Uno è un motivo un po' occasionale, ed è il fatto che quest'anno si compiono 100 anni della sua morte. E Péguy morì sul fronte di guerra il 5 settembre del 1914. Io spero che quest'anno ci saranno diverse manifestazioni. Per conto mio, all'Università Salesiana ho promosso già qualche incontro per ricordare la figura di Péguy, che veramente può essere trattato da tanti punti di vista, letterario, filosofico, storico, teologico, spirituale, no? Uno veramente molto molto ricco. E quindi si compiono quest'anno 100 anni della sua morte. E poi perché, anche per l'argomento mariano, è veramente suggestivo, e così penso che avremo modo di risentirlo ancora con queste letture. Un po' il motivo. Allora vi chiedo scuse per non essere così completamente fedele al titolo proposto, e un po' vedendo l'esposizione ho visto che era preferibile fermarci sul primo di questi autori e non andare allora proprio per parlare di tutti e tre. E Charles Péguy, sì, quando è morto, aveva poco più di 41 anni. Lui nacque nel 1873 a Orléans, e di lui si girano dovunque i suoi pensieri sulla speranza. Proprio per, insomma, anche con il percorso di quest'anno, veniva subito in mente la sua produzione, i suoi pensieri, perché viene riconosciuto come un autore dove il tema della speranza è molto presente. Di lui si citano in particolare le preghiere a Notre Dame de Chartres, un testo che lui ha composto nel 1913. Avvertiva anche il grande von Balthasar il senso della predilezione di Péguy per la terza virtù teologale, che attribuiva alla speranza un ruolo decisivo nell'esistenza umana. Von Balthasar ha dedicato un capitolo molto esteso nei suoi volumi di Gloria, Herrlichkeit, ha dedicato uno studio veramente molto, molto intelligente, molto suggestivo alla figura di Péguy. E dice così von Balthasar di Péguy: Péguy, che non era certamente un teologo specializzato, con la sua paziente contemplazione dell'unica naturale e soprannaturale realtà, con l'approfondimento comparativo delle intuizioni che aveva un giorno raggiunte, ha realizzato un movimento di rottura verso una teologia totale della speranza, che oggi si fa notare, lieve ma infrenabile, in un mutamento di struttura dell'edificio teologico. Von Balthasar allora riconosce, dice, Charles Péguy ha avuto l'intuito di riconoscere l'importanza della speranza. E lui, così come autore che ha proposto una teologia totale della speranza, rileggere l'esperienza cristiana alla luce della speranza. E in questo senso si dimostra oggi perfettamente, perfettamente attuale. Le sue pagine veramente sono bellissime. Il testo che oggi ricorderò particolarmente, Il portico del mistero della seconda virtù, è un testo fantastico. Anche si deve riconoscere qui il merito di questo centro di cultura mariana che ha pubblicato nel 78 quest'altra opera, La tapisserie de Notre-Dame, l'arazzo di Nostra Signora, una pubblicazione curata e introdotta da padre Francini, una introduzione veramente molto bella, veramente è un libro bellissimo, anche perché delle opere di Péguy non sono state molto tradotte all'italiano. Vediamo se con questo centenario, non soltanto per la mariologia ma anche per altri temi, perché veramente vale la pena. Péguy era un uomo determinato nella convinzione di unificare tutti coloro che agiscono con buona volontà. Il suo interesse massimo era la trasformazione della realtà. Lui ha avuto una fase di formazione, formato cristianamente, poi con un momento di allontanamento dalla fede, una tappa da militanza socialista, è un momento di conversione e di nuovo vissuto di fede, che si deve collocare questo momento di conversione attorno al 1907. E nel suo cammino di credente è stato esponente di questa rinascita cattolica nella Francia, che però non si deve identificare Péguy con un nostalgico reazionario. Non è proprio questo. Non è, come dicevo, è un autore difficilmente inquadrabile, non lo si può, resiste ad essere collocato in un momento così, in un quadro, in una figura precostituita. È un socialista rivoluzionario che va verso le profondità dell'esistenza umana per provocare realmente la rottura verso il futuro. Nacque, come ho detto già, a Orléans nel 1873, caduto poi nel fronte di guerra della Marna il 5 settembre del 1914. Allora proprio quest'anno 100 anni della sua morte. E divenne un fervente cristiano con la sua conversione, e un cristiano senza sacramenti, e propriamente non sposò sua moglie, e un po' per difficoltà di lei, e così come i suoi figli, 4 figli, sono stati battezzati dopo la sua morte. Un uomo che quando torna così a ricevere la comunione lo fa con una grandissima commozione, però veramente questo non deve essere preso come una minore stima dell'Eucaristia, al contrario, la realtà eucaristica si vede sempre presente nei suoi scritti, quando parla del pane, del vino, il pane dei figli, ed è veramente, dice, uno deve riconoscere l'amore che questo uomo aveva per l'Eucaristia. E sì, effettivamente la sua esistenza è un po' misteriosa. È un uomo che sempre potrà essere così motivo di indagini. E con la sua moglie Charlotte Françoise Baudouin, e la sorella di un grande amico che è morto così in temprana età, Marcel Antoine, allora hanno avuto 4 figli, Marcel, Germain, Pierre, e poi il figlio più piccolo, che lui è nato dopo la morte del papà. Il papà morì nel 14 e questo figlio nacque già nel 1915. In una delle ultime lettere, lui scrivendo, dice: adesso devo riconoscere quanto amo i miei figli. Ed è vero, quando i 3 figli in vita nel 1912 cadono ammalati, lui fa un pellegrinaggio da Parigi a Chartres proprio per chiedere della salute dei figli. E ancora oggi ricorderemo dei passaggi dove lui parla con quell'esperienza del padre che soffre per la malattia dei propri figli. E sono delle pagine veramente bellissime. Peggy, che segue il pensiero di Pascal, di Bergson, molto attento ai temi della solidarietà, della speranza. Un uomo attento così a parlare della autentica spiritualità cristiana come esperienza autenticamente incarnata. Noi vedremo anche in queste pagine quando parla dello spirituale incarnato, la Vergine che è pura ed è carnale, mantenendo proprio questa attenzione. In Maria di Nazaret si vede la persona, la donna, è pura ed è carnale, proprio perché vede in questa doppia appartenenza al cielo e alla terra la singolarità dell'esperienza cristiana. Uno dei motivi anche, poi proprio potremmo incominciare da questo punto adesso, e come lui ha proposto il discorso spirituale come forma di un dialogo intratrinitario. È Dio che parla. È una forma letteraria che abbiamo visto poi altre volte, per esempio quella famosa Via Crucis, scritta da Luci, dove allora è la voce del figlio che parla al padre, e quindi presentare un discorso spirituale cristiano come un dialogo intratrinitario. È il figlio che parla al padre, oppure anche nel portico del mistero della seconda virtù, è il padre che parla a noi. Proprio così, allora, partirei, sì, attento all'orologio per non... Perché veramente leggendo le pagine uno viene preso dalla lettura di Peggy, uno facilmente va avanti così senza rendersene conto del tempo. E inizierei così un po' ricordando il pensiero di Peggy sulla speranza. In questo testo, un testo scritto nel 1912, Il portico del mistero della seconda virtù, la seconda virtù che è la speranza. È Dio che parla e inizia il discorso con una dichiarazione molto decisa. La fede che preferisco, dice Dio, è la speranza. E lo spiega così. Dice Dio, la fede non mi stupisce, non è stupefacente. E ancora, la carità, dice Dio, non mi stupisce, non è stupefacente. I motivi sono chiari per Peggy. Dice così, le creature dovrebbero giungere spontaneamente all'incontro ammirato con il creatore. Chi non resta ammirato di fronte alle meraviglie del creato? Così come si dovrebbe giungere spontaneamente, dice Peggy, all'incontro solidale con l'altro. Chi non è portato a sentire spontaneamente la compassione per la persona che soffre? E così lo stupore e la compassione, in particolare davanti ai bambini, Peggy osserva che per non credere, così come per non amare, bisognerebbe farsi violenza. Dice, se uno decide di non credere, in realtà deve far violenza a se stesso. E se uno decide di non amare, deve far violenza a se stesso. Naturalmente, riconosce che c'è un impegno, c'è un cammino di fede e di carità. Però dice, in determinati momenti, se uno non vuole sperimentare la compassione, uno deve fare così, deve andare contro un movimento spontaneo del proprio spirito. La speranza, dice Peggy, invece la speranza è follia. La speranza è folle. E perché? Sì. Conoscendo anche nella propria esperienza così, l'andamento dei giorni, perché gli uomini e le donne continuano ad sperare che domani sarà un giorno migliore? Dice, la speranza ha qualcosa di folle, va un po' contro la propria esperienza e contro il proprio così, la propria percezione. Peggy allora è l'uomo che afferma ed esalta ostinatamente la speranza nel percorso di una vita che non è stata particolarmente felice. E Peggy non ha avuto un matrimonio felice. E ha sposato sua moglie, insomma, non è stata una unione civile, non è un sacramento, però non è stata un'esperienza coniugale particolarmente felice. E Peggy non ha conosciuto particolare comodità, non ha avuto un riconoscimento pubblico, non aveva una condizione economica stabile e sicura, così come ha conosciuto diversi rovesci dal punto di vista letterario, e quindi non ha avuto un'esistenza particolarmente felice. E comunque non è un pessimista. Così la sua speranza, la speranza di Peggy, emerge coraggiosamente fra le ombre, come una luce modesta ma decisa. La speranza, nella percezione di Peggy, è soggetta allora ad un duplice approccio. Da una parte, Peggy osserva che la speranza è una virtù forte, è un fiume inesauribile che sgorga dal fianto ferito del Cristo. E d'altra parte, Peggy osserva che la speranza è anche debole, è vulnerabile. È una fiamma tremolante, è una fiamma vacillante, ansiosa. E così la speranza è costantemente a rischio, per dimenticanza, per l'abbandono di fronte al male, e qui sta la sua debolezza. La speranza è una realtà forte e al tempo stesso è debole. Ma anche la speranza così minacciata, la disperazione è agli occhi di Peggy la più grande tentazione, il peccato peggiore. Per Peggy il peccato peggiore è la disperazione, la mancanza di speranza. molto interessante, anche penso che uno legge Peggy e lo può leggere perfettamente come delle pagine che sono oggi perfettamente attuali. Proprio perché la speranza si pone di fronte al successo definitivo, anche avverte la possibilità dell'insuccesso. L'uomo con speranza ha sempre davanti a sé il successo definitivo, ma anche per questo motivo si confronta sempre con la possibilità dell'insuccesso. E allora la speranza è molto legata al timore, al tremore. Parla del fremito della speranza. È la speranza che porta ad un dinamismo unico, inarrestabile, instancabile. Una espressione di Peggy, anche molto interessante, così a essere sempre ripensata, dice: la speranza non corre per arrivare, ma arriva per andare ancora. Perché ha con sé questo dinamismo di andare sempre avanti. E allora identifica Peggy la speranza con la figura della bambina, mentre per la fede, cioè per la fede corrisponde la sposa e la madre alla carità. Insomma, la virtù della carità trova il suo corrispondente nella figura femminile della madre, la fede nella sposa. E allora la speranza è la figura femminile della bambina. E però la bambina ha un ruolo fondamentale perché trascina la fede e la carità, che possono avere una maggiore apparenza, così come i soggetti adulti, e tuttavia è la piccola speranza che anima la loro vitalità. Dice così Peggy, certamente è un padre che parla. Dice: non sono i bambini che lavorano, ma non si lavora che per i bambini, no? Ed è così. Non sono i bambini della casa, nella famiglia che lavorano, che però non si lavora che per i bambini. La speranza appartiene ai bambini. I bambini, quando piangono, è infinitamente meglio di quando noi ridiamo, perché loro piangono in speranza e noi non ridiamo che in fede e in carità. I bambini così non sono soltanto i principali possessori della speranza, ma anche la sua immagine più chiara, il punto che si identificano con la speranza. I bambini sono la speranza personalizzata. E dice così Peggy: beata speranza, beata infanzia. Tutto il loro piccolo corpo, tutta la loro piccola persona, tutti i loro piccoli gesti sono pieni, grondano, traboccano di una innocenza, che è l'innocenza stessa della speranza. Nel portico del mistero della seconda virtù, Peggy parla proprio della speranza, la speranza che è la bambina con cui si intrattiene nel dialogo più sincero. A un certo punto in questo testo è Peggy che parla con la speranza, come se fosse un soggetto davanti a lui. E proprio su questa identificazione della speranza con i bambini si comprende una interpretazione biblica fatta da lui quando parla di un comandamento della speranza. Dove c'è un comandamento della speranza nel Vangelo? È molto interessante. Per Peggy, questo comandamento della speranza si trova nel Vangelo quando Gesù dice di non disprezzare i bambini. Quando lui dice di non disprezzare i bambini, è il comandamento di non disprezzare la speranza. Matteo 18, 10. Un altro momento, anche prima di passare al momento propriamente mariano, Peggy attribuisce la speranza anche a Dio. Dio ha anche speranza. E parla così della divina speranza, per dire della sollecitudine del Cristo per gli uomini peccatori, per la pecorella smarrita. Cristo ha avuto la speranza nella pecorella smarrita. L'amore di Cristo per il peccatore è una questione di speranza. E così le tre parabole della pecora perduta, la moneta perduta e il figliol prodigo, per Peggy sono le parabole della speranza. La speranza di ritrovare la pecora, la speranza di ritrovare la moneta, la speranza di ritrovare il figlio perduto. E per lui sono le parabole della speranza. Altre volte o sovente indicate come la parabola della misericordia, no? Per Peggy sono le parabole della speranza. Gesù ha provato timore per ogni peccatore, perché ha provato speranza per lui. E così la speranza appartiene inizialmente a Dio. È Lui che prima di noi ha sperato per noi. E scrive così: Dio ci ha fatto speranza, ha cominciato, ha sperato che l'ultimo dei peccatori, che il più infimo dei peccatori, lavorasse almeno per un po' alla sua salvezza, sia pure poco, poveramente, che se ne sarebbe occupato un po'. Lui ha sperato in noi. Sarà detto che noi non spereremo in Lui? Dio ha posto la sua speranza, la sua povera speranza, in ognuno di noi, nel più infimo dei peccatori. Sarà detto che noi infimi, che noi peccatori, saremo noi che non potremo, che non porremo la nostra speranza in Lui? E l'argomento, o meglio il discorso, è molto suggestivo. Per quale motivo io dovrei avere speranza? Molto semplice, perché prima di me Dio ha avuto speranza in me. Se Dio ha avuto speranza nella mia conversione, perché io dovrei rinunciare alla mia speranza? È un argomento fantastico, no? Veramente. È veramente una linea di profondissima spiritualità. Nel Mistero della Carità di Giovanna d'Arco, un testo precedente di Peggy, la giovane Jeannette confida a Madame Gervaise il suo sconforto per il cumulo dei peccati. E allora Gervaise segnala allora che nei peccati ci sono altri tesori e menziona in concreto il tesoro delle sofferenze e il tesoro delle promesse. E per quest'ultimo Gervaise avverte che Gesù ha mantenuto tutte le promesse di Dio. Per concludere, allora questa, prima di passare al momento propriamente mariano, per Peggy la speranza è la virtù dei giorni normali, è la speranza propria dei popoli, delle genti. La speranza è quella virtù che ha a che fare con la fatica di ogni giorno. Tutto quello che si fa, tutto quello che la gente fa, lo si fa per la piccola speranza. E la missione della Chiesa sorge dalla speranza e implora la speranza nell'annunciare la parola e nel celebrare i sacramenti. Bene. E vedo che il tempo passa. Allora che... Per Peggy sembra, dico sempre, un po' sempre con il timore della propria interpretazione, che lui allora percepisse che Maria di Nazareth è l'immagine migliore della speranza. Alla vista dell'aguglia più alta della cattedrale di Chartres, un'aguglia così scolpita nel secolo XVI da uno scultore Jean de Beauceau, allora dice così: la freccia Maria è la freccia netta che non può fallire. Cioè quell'immagine dell'aguglia evoca in lui la percezione della madre del Signore, ferma speranza. Maria è la ferma speranza sull'ultima spiaggia, sull'ultimo poggio, l'unica freccia. E allora Peggy invita i fedeli a rivolgersi a Maria e offre la sua personale percezione della madre del Signore. E scrive così: a colei che è infinitamente ricca, perché è anche infinitamente povera, a colei che è infinitamente alta, perché è anche infinitamente discendente, a colei che è infinitamente grande, perché è anche infinitamente piccola, infinitamente umile, una giovane madre. E ancora, a colei che è infinitamente giovane, perché è anche infinitamente madre, a colei che è infinitamente diritta, perché è anche infinitamente inclinata, a colei che è infinitamente gioiosa, perché è anche infinitamente dolorosa, 77 volte, 70 volte dolorosa, a colei che è infinitamente commovente, perché è anche infinitamente commossa, a colei che è tutta grandezza e tutta fede, perché è anche tutta carità, a colei che è tutta fede e tutta carità, perché è anche tutta speranza. Dice ancora, a colei che è la sola regina, perché è anche la più umile suddita, a colei che è la prima dopo Dio, perché è la prima dell'uomo, perché è la prima prima dell'uomo, la prima prima degli uomini e delle donne, la prima prima dei peccatori. Con queste formule, con queste forme anaforiche, che ricordano anche quelle forme litaniche del culto mariano attraverso i secoli. Insomma, quasi viene, anche se non è una citazione esplicita, viene un po' da ricordare, per esempio, l'Acatistos e tante forme litaniche tanto presenti nel culto mariano, nella devozione mariana attraverso i secoli. Allora, qui Peggy sta riprendendo, direi, quella polarità che lui avverte nella speranza. Se la speranza è la virtù forte e la virtù debole, lui percepisce in Maria proprio questa polarità di debolezza e di forza. Maria è la donna determinata, decisa, la serva del Signore, colei che ascolta decisamente la vocazione. E al tempo stesso è la donna umile, la donna che potrà essere colpita, la donna che dovrà fuggire perché sottoposta ad un pericolo imminente a motivo del figlio, la donna che potrà essere accusata e calunniata a motivo della sua maternità. Ed è così che nella madre del Signore si riconosce la polarità tipica della speranza, un tessuto di forza e di debolezza. Maria è immagine della speranza perché si mostra giovane, come si addice propriamente alla speranza. Se la speranza porta con sé questa corrispondenza con l'infanzia, con la giovinezza, Maria è la giovane vergine di Nazareth, il poeta che invita a contemplare il giovane splendore di Maria, Peggy che assume la prima presentazione evangelica della Vergine Madre di Gesù per avvertire nella figura giovanile la rappresentazione della speranza della salvezza promessa. Maria che è anche immagine proprio per questa speranza materna. Maria è la madre che ha preso tutti i dolori, dopo che il figlio aveva preso tutti i peccati. Nel portico del mistero della seconda virtù, riporta Peggy, quella che poteva essere stata la sua preghiera per i suoi figli, i suoi tre figli primi malati. Dice, colei che è stata la madre del Signore Gesù Cristo può ben essere anche la madre di questi due maschietti e di questa bambina, che sono i fratelli di Gesù e per i quali Gesù Cristo è venuto nel mondo. È una preghiera semplice e sentita, una preghiera forse pretenziosa, quando dice che i suoi figli sono fratelli di Gesù, ma una preghiera a portata di tutti. Un po' qui Peggy fa un rimprovero, dice, se è così semplice invocare la madre del Signore, perché non lo fanno gli altri? Gli altri che possono essere censurati per non ricorrere alla madre di Gesù per le cause importanti della vita, proprio perché lei ha sempre le sue braccia aperte a noi. E anche questa è un'espressione di Peggy. Il pensiero dei suoi figli lo accompagna mentre pensa il presente, un presente ingrato, mentre attende per il futuro, preparato per i figli, un tempo meno ingrato. L'esperienza dell'accoglienza materna si propone allora in una situazione di non accoglienza e di rifiuto. vuole segnalare Pighi la speranza della madre di Gesù nel prendersi cura dei bambini. Lei, Maria, che li aveva presi, era così commovente e così pura, non solamente tutta di fede e di carità, ma tutta di speranza stessa, pura e giovane come la speranza. La speranza, così in questo confronto con Maria, madre del Signore, assume allora questa forma materna. La virtù della speranza è una virtù materna nell'accompagnare la vita dei propri figli. E scrive così Peggy: così lei, che non è soltanto tutta fede e tutta carità, ma anche che è tutta speranza, e questo è 7 volte più difficile, come è anche 7 volte più grazioso, così lei ha preso a carico e in tutela e incomenda per l'eternità la giovane virtù della speranza. Maria si segnala ancora, immagine della speranza, perché è la madre del pastore eterno, che mostra la sua speranza perché ha provato l'inquietudine della carità per ogni peccatore. Proprio perché la madre del Signore, che pone la sua speranza in noi, Maria è l'immagine propria della speranza. E così può invocare la madre del Signore per la sua ospitalità misericordiosa. C'è una preghiera molto bella di Peggy, quando lui allora fa una preghiera per un giovane che morì di una forma, un po' sembra quasi suicida, per una iniezione di morfina. Era questo giovane un amico, e allora dice così: eccolo ora nella tua reggenza, tu sei regina e madre e sai provarlo. Lui era un puro e lo fai venire sotto il tuo patrocinio, tu indulgente. Allora prega per questo giovane, sapendo di trovare questa accoglienza nella madre del Signore. Maria, osserva Peggy, è pura de carnale. E scrive Peggy nel Mistero dei Santi Innocenti che Maria è eternamente pura e carnale. E soltanto lei, è da una parte così perfettamente pura e perfettamente carnale, madre carnale del Signore Gesù e madre santa immacolata. Maria è infatti la speranza nel tempo degli uomini, la madre del Signore che accompagna la vita del popolo per offrire fiducia e serenità. E nei versi, nelle poesie di Peggy, lui ha molte espressioni ricordando la sua terra, la Loira, le proprie genti, no? Sono delle preghiere anche molto, molto commoventi. E dice così: di questa terra han fatto 2000 millenni, un serbatoio per tutte le età nuove. 1000 anni di tua grazia han costruito un luogo di riposo per l'anima solitaria. Il popolo fedele, il popolo devoto, corrisponde con la propria pietà e con il servizio. E dicono così: per te siamo nati presso questa piana, nell'ansa della nostra bionda Loira. Un fiume di sabbia, un fiume di gloria, e qui a baciare il tuo augusto manto. Un sentimento per la propria terra, per il proprio popolo, che non ha niente di un nazionalismo chiuso. È proprio questo attaccamento alla realtà concreta. Come uomo, come letterato, come persona, come filosofo, come teologo, Peggy era un uomo che amava la realtà. Voleva proprio riportare il senso della realtà concreta. Lui se la prende un po' con i professori della Sorbona, dice questi insomma che pensano troppo, pensano troppo. Il ricordo di Maria è associato all'attesa di un domani luminoso. I suoi versi ancora, questo in questi versi, la razza di Nostra Signora, la tapisserie di Notre Dame. E quando sorgerà domani il sole, ci sveglieremo in un'alba lustrale, all'ombra dei 2 bracci del tuo tempio, felici e rattrappiti del viaggio. Presso la Madre del Signore avviene allora la trasformazione dell'intera realtà, che il poeta canta in questi versi della tapisserie di Notre Dame, la razza di Nostra Signora. Dice, ciò che dovunque altrove è ossessione, qui sotto la tua legge è piazza resa. Ciò che altrove è un'anima venduta, non è qui che preghiera e intercessione. E ancora, sono dei versi molto, molto estesi, dove Peggy parla di questa trasformazione. Il mutamento della rude guerra in pacifico abbandono, il mutamento della lassitudine in offerta di vita, la trasformazione della chiusura dei pugni in tenerezza dell'abbraccio, il cambiamento della dispersione in raccoglimento, il cambiamento dello smembramento che passa ad essere corteo e processione, la dura aratura cambia in raccolto, la serra si trasforma in un giardino, il declinar degli anni in candido e caro invecchiare. Con la madre del Signore, il poeta esprime il convincimento che il tempo ha davanti la sua entrata nell'assoluta età. E cioè chiaramente che davanti alla madre del Signore il poeta vede in lei l'immagine della speranza e si sente così stimolato a rinnovare la propria speranza. E questa potrebbe essere così un po' la conclusione di questa lettura. Quando lui chiama Maria regina dei profeti, quando lui la ricorda come regina degli apostoli, io direi, cosa succede? Che per lui questi titoli della tradizione cristiana, della devozione mariana, vengono ad essere risignificati. Quando parla della la regina dei profeti è perché vede in lei l'adempimento delle promesse e con lei che intercede per l'adempimento delle promesse. Allora, è una proposta, penso che per ciascuno di noi, molto interessante, che si tratta allora ad un rinnovamento della devozione mariana, sempre con quel senso di una carica sempre più profonda a partire di questa percezione della speranza. C'è un po' la sensazione che Peggy adopera titoli mariani che lui non ha creato, che erano presenti, che però li adopera con una maggiore consapevolezza, con maggiore sentimento e con maggiore convinzione. Maria che speranza è signora, perché il figlio servo che figlio e servo che siamo ciascuno di noi, possa attendere ancora il compimento e giungere alla pace. E scrive così, nessuno conquisterà questa pienezza, che non sia e tuo figlio e servitore, così come tuo servo e tuo debitore, e nessuno entrerà in questa quiete. Nel ricordo della Madre del Signore, allora siamo invitati ad sperimentare la quiete della salvezza, la speranza sempre in Dio, e rinnovare allora la propria fede e la propria carità. Io veramente desidero, con quest'anno, così, di centenario di Peggy, che forse sicuramente avremo occasione di trovare altre letture. Non so, sicuramente posso immaginare articoli sull'Osservatore Romano, su Avvenire, pubblicazioni cristiane, che sicuramente troveremo diversi stimoli per riprendere il pensiero di questo credente, di questo uomo, con un'esistenza singolare, che con la sua percezione di uomo intelligente, di sensibilità estetica, veramente non ha perso nulla della sua attualità, e anche per noi questo messaggio di speranza particolare per i nostri giorni. E quindi questo è.
Grazie Don Antonio, grazie di questa lezione, la quale ci ha introdotto in un personaggio, sì, ma tanto, tanto simpatico, oltre che tanto un po', possiamo dire, dalle molte facce, dalle molte situazioni, ma bellissimo. Che sa leggere in profondità non soltanto le cose della terra, ma in profondità il mistero di Dio, mettendo in causa Dio stesso, chiamando in prima persona il Signore Gesù come coloro che sono i primi che sperano. Io penso che sia così anche in cielo. Il cielo è pieno di speranza. Non tutto ancora è compiuto, anzi attendiamo l'ultimo compimento. Tutta la creazione geme e sospira, l'ultimo compimento. E come la creazione di cui facciamo parte noi, nella visibilità della realtà umana, così anche il cielo sta attendendo l'ultimo compimento, quando tornando il Cristo vestirà di gloria, risusciterà i morti, li trasformerà a sua immagine, compirà tutte le promesse, rivestirà di gloria i suoi santi. Allora forse, come direbbe San Paolo, non c'è più bisogno di fede, non c'è più bisogno di speranza, perché rimarrà eterna la carità. Io ti ringrazio di questo. Avete qualche domanda da porgere, per piacere? Perché Peghia è interessantissimo. Poi, da non dimenticare che sono i poeti che toccano il fondo delle cose, delle realtà. Possiamo dire, vanno a fondo più dei pensatori. Basta uno sguardo e capiscono. Sono gli intuitivi del mistero e di conseguenza sono i più grandi che ci possono avvicinare al mistero che è Dio e al mistero che è l'uomo. Qualche domanda? Altrimenti permettete che sono rimasto sempre leggendo Peghi, sono rimasto molto ammirato, non solo, ma anche toccato nel vivo. Per esempio, davanti al Papa Spesalvi ci dice che soltanto il cristianesimo ha una speranza da offrire al mondo. Il mondo non ha una speranza duratura, ha delle speranze, ma non ha una speranza che lo sostenga di duratura, la speranza di una vita che l'attende e che non verrà mai meno, la vita eterna con tutte le ricchezze di Dio che saranno riversate sugli eletti. Allora la speranza si protende verso il compimento finale. E io sono rimasto sempre, ma rimango veramente toccato da Peghi quando parla della Vergine, l'ultima avvocata. Orsu dunque, avvocata nostra. L'ultima avvocata, l'ultima tavola di salvezza, l'ultima intercessione d'amore, di misericordia, e perciò l'ultima che sarà certamente esaudita, perché Dio non negherà nulla alla madre sua, Gesù, né il padre negherà nulla alla sua figlia che ama. Sarà dunque l'ultima speranza del cammino umano. Mi permettete che leggo un pezzettino che il padre Peghi ha tradotto, un pezzettino proprio che parla, dico così, non so se vado oltre alla tua conferenza, tu hai ridotto, ma è bello, dopo ci dai tutti i tuoi fogli che noi... Nel frattempo vi dico che questo libro lo trovate tutto in internet, tutto, per amore proprio di padre Francini, il grande nostro letterato, che ha tradotto, e qui è pubblicato in francese e in italiano, che ha tradotto dal francese e ha presentato Charles Peguy, Peguy e la Vergine. Lasciate che legga questo per consolazione reciproca. E sentite anche lo stile di Peguy, che è interessantissimo. L'hai sottolineato, usa i numeri, usa, possiamo dire, le iperbole a un certo punto. E allora, parlando qui, questo mondo gonfio d'orgoglio, sembra che parli il Papa Benedetto, no? O anche Papa Francesco, smarrito nella confusione dei valori, pietrificato nell'egoismo e nell'adorazione del denaro, nell'accecamento di un umanesimo che non riconosce il limite umano, non potrà essere salvato dalla scienza, o dalla tecnica, o da qualsiasi altra risorsa del progresso. Ti dispiace se ce lo leggi? Questo testo che ci dà anche a noi, ravviva la nostra speranza.
la nostra avvocata. Non saranno questi saggi, ma gli struccoli che ci adorneranno il giorno del giudizio, e non saranno le loro illustri opere ad adornarci il giorno della collera, non gli articoli del codice penale invocheremo in quell'estrema lotta. Conosceremo un altro tribunale e cercheremo con gli occhi altro avvocato, non del codice e dei suoi accessori. Ci copriremo in quella radunanza e non col codice e con le sue fandonie. Rivestiremo il nostro spogliamento e gli occhi cercheranno per l'alma scellerata un'altra copertura, un altro vestimento. E gli occhi cercheranno per questa copertura il materno manto di un'illustre avvocata. E gli occhi cercheranno per l'alma candidata un'altra copertura, un altro vestimento. E gli occhi cercheranno per questa copertura lo splendido mantello di giovane avvocata. E gli occhi cercheranno per l'alma rinnegata un'altra copertura, un altro vestimento. E gli occhi cercheranno per questa copertura il mantello virtuoso di una grande avvocata. E gli occhi cercheranno per l'alma laureata un'altra copertura, un altro vestimento. E gli occhi cercheranno per questa copertura il candido mantello di una bella avvocata. Avvocata nostra, ciò che cercheremo è il ricoprirci di un illustre mantello, ed è spesso nostra salve, ciò che troveremo è la porta e l'accesso ad un illustre castello. La traduzione di padre Francini, veramente lui era un uomo, era anche poeta, padre Francini, no? E quindi anche nel tradurre Peggy, che non è semplice, no? Anche queste forme anaforiche di ripetizione, che lui reagiva quando si diceva di lui che lui ripeteva, dice, non è ripetizione, è costantemente tornare sui motivi fondamentali, e il bisogno anche di entrare così progressivamente nel mistero, no? E quindi anche queste forme nei suoi versi, di queste formule anaforiche che si presentano così costantemente nella sua produzione, e questo senso veramente di una fiducia che va sempre rinnovata. E, come ho indicato, il testo non sapevo che era in internet, quindi però veramente se avete occasione di poterlo trovare, di riprenderlo, penso che sarà di grandissimo profitto per tutti, per chiunque. Sì.
Io ne ho alcune copie, ma è bellissimo il testo. Non a tutte le posso dare, perché non ci abbiamo tutto, abbiamo soltanto poche qui, potremo trovare, ma è importante. Sai dove sono rimasto colpito? Quando parla della passione del Signore. A me rimangono sempre in mente questi versi dei poeti, sono i più grandi che intuiscono quando sale il Calvario, la Vergine. Ma sembrava quando sembrava, ma è capitato così, ma mi sembrava ieri, sembrava l'altro giorno, forse una settimana, forse un anno, forse un secolo. No, sempre, sempre. Lei sale il Calvario, porta la tragedia del figlio, sempre. E lì è l'immolato da sempre. Non ieri, non l'hanno catturato ieri, no? Per dire questa intuizione profondissima dell'anima di Maria, che ci dà veramente un risvolto della sua carità materna e anche della sua speranza per noi, speranza che diventiamo migliori. Se c'è una mamma che dispera del proprio figlio, non è mamma. Se c'è la madre di Dio, che ha tutti i carismi di essere la madre, con un amore infinitamente più grande di ogni mamma, che dispera di ciascuno di noi, non sarebbe più la madre, né la madre di Dio, nella madre nostra. Ecco, allora ti ringrazio perché ci hai portato nel cuore di questa virtù giovane, che rappresenta Maria, la giovinezza eterna, la madre della nostra speranza, spes nostra, salve. Grazie. Allora vi ripeto, chi vuole trovare questo lo può trovare con semplicità. Adesso sto finendo un lavoro per mettere a disposizione tutto il materiale del nostro centro, e sono tanti anni che lavoriamo, tutto con una semplicità e facilità per trovare ogni testo già immediatamente sotto mano. Questo, per esempio, tutto il libro lo potete trovare quando vi aprite Centro di Cultura Mariana, nostro, no? Centro di Cultura Mariana, subito sotto abbiamo scritto di trovare, no? Ecco, ricerca. Tu apri ricerca, ti dice cosa devi ricercare, se sotto la ricerca metti autore, scrivi Francini, hai tutto il libro di Francini sezionato e puoi immediatamente leggerti, non so, il suo di Chartres, quello di Notre Dame, puoi leggere quello che vuoi. Questo ho detto per mettere a disposizione di tutti con facilità ciò che facilmente non sarebbe trovabile e non tutti potrebbero con altrettanta perciò semplicità accedere ai tesori mariani che abbiamo messo a disposizione, comprese le tue lezioni, sempre, tutto. Ecco, non so se vi ho detto, ce l'avete il computer, no? Aprite culturamariana.com, cultura mariana, c'è scritto ricerca, battete ricerca, ti viene fuori, cosa vuoi cercare? È quello che vuoi. E allora viene tutto un immenso materiale, ecco, e chi è per intero già a disposizione di tutti. Grazie a Don Antonio Escudero per questa lezione che ci ha veramente colmati di speranza, perché ne abbiamo tanto bisogno.